sono rimasto dietro l'albero ora. Mi sposterò un po' qua, un po' in là. Vi siete accorti che è successo ora in questa settimana? Che è successo? È un fatto importante. La Terra è arrivata al capolinea, ora torna indietro. Giovedì è stato il giorno più corto. E ora, circa 2 minuti, come in media, 2 minuti il giorno, un po' più di 2 minuti il giorno, fino al 21 di giugno, le giornate allungheranno. In questo periodo, più o meno tutti i popoli festeggiavano questo avvenimento, perché vedevano la luce di questo mondo, e che la luce di questo mondo aumentava, cresceva, e festeggiavano. C'era anche nell'impero romano il sole invictus, il sole invincibile. E con il cristianesimo questa festa è stata mutata, celebrando invece la nascita del Signore Gesù come luce, Gesù, luce del mondo. Di luce ne abbiamo sentito parlare da questi nostri bambini, le sappiamo comunque dalla parola di Dio. Gesù è la luce del mondo, e come riferimento, mi pare circa nel 300 dopo Cristo, un certo imperatore, che non mi ricordo il nome, e stabilì questa festa pagana che celebrava appunto la rinascita del sole, della luce, che ricresceva le giornate, fu attribuito invece alla nascita di Gesù come luce del mondo. Aveva origine questa nuova epoca, questo nuovo anche modo di intendere, di vedere le cose. E difficilmente Gesù è nato il 25 di dicembre. Ora vi vedo tutti con le magliettine, buon Natale e tutto, vi smonto. No. E è difficile, perché dico questo? Perché biblicamente, quando Gesù è nato, degli angeli apparvero a dei pastori che vegliavano durante la notte le loro greggi. Ora, la Palestina non è come qui, che è più, qui è più freddo, ma anche in Palestina di questo periodo non è che si sta proprio in magliettina, è freddo anche lì. E ora, guardare le greggi all'aperto non è proprio, come dire, logico pensare che fosse il 25 di dicembre. Però un giorno è nato Gesù. E, insomma, se noi in modo convenzionale stabiliamo il 25, tutti quanti pensiamo al 25 e prendiamo per buono questo 25, tanto non è che cambia qualcosa. L'importante è ricordare appunto che Gesù è nato, ma ricordarlo non tanto per noi. Noi spero ci ricordiamo quando Gesù è nato nel nostro cuore, più che in questo mondo. D'altronde non è la nascita di Gesù che è importante, ma è la morte e la resurrezione. Ma se non era nato, non moriva neanche, e non c'era neanche resurrezione, quindi è tutto collegato. Anche nelle chiese evangeliche non tutte considerano questo giorno allo stesso modo. Ci sono delle chiese, delle denominazioni che non danno peso al 25 di dicembre, come anche la Chiesa Apostolica. Non è che noi il 25 di dicembre facciamo dei culti o facciamo delle celebrazioni particolari, a parte queste queste espressioni qui, come abbiamo avuto anche stamani. C'è la Chiesa Battista che invece il 25 c'ha la riunione, c'ha il culto proprio di Natale. Ma c'è chi considera un giorno più degli altri, c'è chi considera tutti i giorni uguali. Non è questo l'importante, non è importante celebrare o non celebrare il Natale. Però, come tutte le cose, per chi ha avuto un'esperienza con il Signore, cerchiamo piuttosto di sfruttare le opportunità, quelle cose che ci capitano, testimoniando della nostra fede, del perché soprattutto della nostra fede. E le persone, si dice, per Natale si deve essere più buoni, no? Sono cose che lasciano il tempo che trovano. Per Natale siamo cattivi come gli altri giorni. Non è che per Natale le persone, forse mentalmente, ma succedono tante brutte cose anche per Natale. Le persone litigano anche per Natale. Le persone uccidono anche per Natale. E per Natale succede tutto quello che succede nel resto dell'anno, se non fare delle mangiate in più, che altre volte fare delle riunioni familiari, nel senso i parenti si riuniscono per stare insieme, e anche questo a volte porta a litigate, a questioni. Questo è l'andamento del mondo. Però, da parte nostra, anche se io ho avuto esperienze negative, perché cercare di parlare della nascita di Gesù quando ci sono tutti i parenti, nessuno ci sta, mi è stato a sentire. Non so voi, vi auguro che vi sia andata meglio o che vi vada meglio in altre circostanze. Però è un'opportunità anche questa per parlare di Gesù. Gesù che è venuto in questo mondo e viene festeggiata la sua nascita, anche se sono un po' polemico stamani, anche se questo festeggiamento ha perso molto, perlomeno per una grossa parte delle persone, il senso per cui era nato. Non so se tutti sanno, non voi, parlo all'esterno di quello che è il nostro ambito, non so quanti, se tutti sono a conoscenza che si festeggia la nascita di Gesù, nel senso che poi è iniziata un'opera, è iniziato un cambiamento. Io credo che molti pensano, sì, è nato Gesù, punto e basta, vabbè, lì si festeggia il compleanno. È stato perso il senso del Natale. Il senso del Natale è appunto farsi regali, è appunto cercare di stare insieme, riunire anche le famiglie, perché c'è del buono anche in questo, non è che sia tutto negativo. Magari persone che sono distanti approfittano della festività per riunirsi insieme, per rivedere i genitori, per rivedere i fratelli, per rivedere le persone che magari per motivi di lavoro, di studio, di quello che sono, sono stati lontani del tempo, e ecco un'opportunità per stare insieme. In questa opportunità, appunto, dicevo, chi ne ha la possibilità può testimoniare appunto il perché Gesù è venuto, è nato in questo mondo, ma è nato per uno scopo ben preciso, è nato per pagare i nostri peccati, è nato perché potessimo renderci conto che non è soltanto una cosa teorica, un qualche cosa di come dire, che riguarda certe persone o qualche cosa che non ci serve a niente, non c'è, no, è un qualche cosa che ha, vuole avere un'importanza fondamentale nella nostra vita, perché Gesù è venuto perché avessimo la vita, e perché potessimo avere la vita è dovuto morire lui, è dovuto morire al posto nostro, perché queste erano le condizioni. Ma quello che c'è di bello in tutta l'opera di Dio, perché l'opera di Dio è perfetta, poi non guardiamo se l'uomo ha guastato quello che Dio aveva fatto, anche per ciò che è materiale e che vediamo intorno a noi, ci sono delle situazioni che per colpa dell'uomo, anche se non direttamente, perché quando il peccato è entrato nel mondo, anche la creazione stessa ne ha risentito, è stata stravolta, qualche cosa è modificato, perché noi sapete che abbiamo un avversario, no? L'avversario nostro è il diavolo, che è avversario di Dio e quindi se la rifacco anche con le creature di Dio. Entrando il peccato nel mondo, Satana ha preso le redini di questo pianeta e gestisce le cose come ritiene opportuno lui, sicuramente a danno delle persone e a danno di Dio. A danno di Dio, fra virgolette, perché Dio sa che tutte queste cose porteranno a compimento il suo piano, anche se Satana non vorrebbe, ma contribuisce a far sì che il piano di Dio possa andare avanti. Gesù è venuto per dare una speranza nuova, per dare... non per rivoluzionare tutto, ha rivoluzionato tutto, ma ha rivoluzionato in prospettiva. Per ora le cose sembra che vadino male come sempre. Forse male intendo, basta guardarsi intorno, fra le guerre, le carestie, la malvagità che c'è nell'umanità. Sono tutte cose che in qualche modo è praticamente l'opera di Dio che viene, sembra che venga disgregata, ma attraverso questo male, attraverso queste situazioni, Dio sa come chiamare a sé le persone, come farle venire a sé, e lo fa attraverso di noi soprattutto, perché la testimonianza è determinante, perché la fede si trasmette da fede a fede, quindi è importante da parte nostra essere collaboratori di Dio, agire per il suo regno, quel regno che non si vede apparentemente, ma chi ha sperimentato, chi ha fatto un'esperienza con Gesù, sa che quel suo regno nasce prima di tutto nel suo cuore, cioè il cambiamento avviene dentro di noi, non è un qualche cosa che, come disse Gesù, si manifesta tanto da fare attirare gli sguardi. Il regno di Dio è dentro di voi, disse. Quindi il regno di Dio nasce nella nostra vita e abbiamo questa convinzione. È come quando qualcuno ci mostra, facciamo l'ipotesi di una stanza buia, siamo in una stanza buia, si accende per un attimo una luce, poi si spenge. Noi abbiamo visto quello che c'è dentro, se abbiamo da camminare in una stanza buia già sappiamo dove ci sono mobili e stiamo attenti a non inciamparci, perché questa luce ci ha illuminato la situazione che c'è intorno. Di conseguenza, anche in questa vita, quando facciamo un'esperienza con il Signore, ci si apre degli scenari nuovi. Vediamo dove andare, dove non andare. No, ho visto che lì c'è del pericolo, ho intravisto, magari la luce era fioca perché la nostra condizione non era tale da poterci far comprendere appieno, ma un filo di luce, come si suol dire, ci fa vedere grandi cose, si riesce a eliminare, a evitare pericoli, inciampi che ci possono essere sul nostro cammino. Ma come abbiamo sentito anche da questi bambini stamani, è Gesù è la nostra lampada che ci guida nel sentiero e ci fa conoscere quelle che sono le situazioni pericolose. È vero che in questo mondo c'è tanto male, ma il Signore ci preserva, ci riguarda, ma ha cuore anche per gli altri. E le circostanze a volte più impensate sono quelle che attirano le persone alla fede. E c'era un detto che dice: le vie del Signore sono infinite. Non è mica vero, ce n'è una sola di vie del Signore, è Gesù. Quindi non è vero che le vie del Signore sono infinite, ma quella via del Signore è la via vera, è la via quella che veramente porta a Dio, porta a Lui. E questa via la vediamo perché la luce della fede, che anche questo è un dono della grazia di Dio, si è accesa nel nostro cuore e ci consente di riguardare non alle cose apparenti e essere abbattuti perché qui le situazioni peggiorano. Qui, so per dire, 2 anni fa c'erano delle guerre che non c'erano, delle guerre che oggi stanno devastando anche qui vicino a noi, e chissà, potrebbero anche allargarsi, potrebbero anche arrivare proprio a noi direttamente, chissà. In questo la parola di Dio non ci è tanto, non ci consente di rilassarci tanto, però sappiamo che nonostante le difficoltà che possiamo incontrare, non è quella la nostra destinazione finale. Noi abbiamo una destinazione di gloria alla presenza di Dio, e questo il risultato dell'opera che Gesù ha compiuto. È venuto in questo mondo, è nato un bambino, ci è nato, è cresciuto zitto zitto fino a, tranne quel fatto di quando aveva 12 anni che Maria e Giuseppe lo persero, si dice, no? Oggi l'avrebbero messo in prigione perché per abbandono di minore. A parte quel fatto lì, di Gesù fino a 30 anni non si sa granché, anzi, non si sa nulla. Ma poi ha fatto delle cose grandi, delle cose che nessun altro aveva fatto. Ha fatto miracoli guarendo persone, risuscitando i morti. Ha fatto delle rivelazioni, delle affermazioni che hanno lasciato le persone a bocca aperta, e chi l'ha voluto seguire lo ha seguito. Ma molti hanno preso queste affermazioni che ha fatto per accusarlo, perché lui faceva capire che era il figlio di Dio. Ma questo dava noia a tanti, e proprio per questo fatto qui lo hanno condannato a morte. E come dicevo prima, il diavolo a volte, pensando di agire contro Dio, in pratica segue il suo piano, perché hanno condannato a morte, il diavolo ha fatto condannare a morte Gesù per levarlo di torno, e condannandolo a morte ha compiuto quello che Dio aveva quello per cui Dio aveva mandato il suo figliolo, affinché con la sua morte pagasse i nostri peccati. Il Signore è meraviglioso. Le pensa, io le vado a trovare, guarda, proprio rimango sbalordito. Inventa delle cose che chi ci avrebbe pensato? Eppure lui lo ha fatto. Ha operato in questo mondo dando il suo figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, disse Gesù. E è vero, Gesù è morto per la nostra, per dare vita a noi. Che cosa potremmo dire assurda, come muore lui perché possa vivere io, sì, perché nessun altro poteva pagare il mio peccato. E allora un bambino ci è nato, non in questo giorno, ma prendiamo per buono, diciamo, il 25. Tanto è un'opportunità di parlare di Gesù, di approfittare delle occasioni, delle opportunità. Ci sono molte persone che appunto tramite questa giornata, questa possibilità che hanno, annunciano, sempre pochi, ma annunciano che Gesù è nato, che Gesù, ecco, ma soprattutto quello che conta è che la gente si renda conto del bisogno che c'è in questo mondo di Gesù, ma non in senso generale, ma personale, perché Gesù vuole operare persona per persona. Io ebbi, erano i primi tempi che ero nella fede, così parlando con una persona del sistema politico, no? Tutti i vari partiti, le varie forme di governo che ci sono nel mondo. E questo qui mi diceva, se uno ha dei mattoni poco buoni e vuol costruire una casa, che tu la faccia in un modo, che tu la faccia in un altro, sarà sempre una casa scadente, perché il materiale è poco buono. Di conseguenza, girala come ti pare, ma insomma non è che ci siano grandi vantaggi. Ma se il materiale è buono, la casa tu la puoi fare in tanti modi, sarà sempre una bella casa, una casa solida, una casa stabile, una casa in cui uno può trovare veramente sicurezza. E se i cuori delle persone non sono buoni, come non sono buoni perché il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, cosa succede? Fai il governo come ti pare, ma tanto è fatto da cuori insanabilmente malvagi. Ma se i cuori sono rinnovati dalla grazia di Dio, la grazia di Dio cambia. Diventano cuori non più di pietra, ma cuori di carne, che hanno delle caratteristiche ben diverse. Allora ci sarà la possibilità di avere un governo, non voglio fare riferimenti ai governi che abbiamo noi, ma a un governo veramente corretto, adatto. Ma questo sarà quando il Signore riprenderà in mano la situazione, quando Satana sarà completamente sconfitto. E allora il Signore prenderà in mano la situazione e ci porterà a poter sperimentare quella condizione che ora ci possiamo semplicemente immaginare, come è stato detto: non ci sarà più morte, non ci sarà più sofferenza, non ci sarà né caldo né freddo, il sole non ti colpirà più nella luna di notte, dice un salmo. C'era anche un coro, un inno era, che diceva queste parole qui. Perché le cose saranno completamente restaurate, ristabilite. Non ci saranno più le sofferenze, il lutto, non ci saranno più tutte quelle cose che abbruttiscono questo mondo. ma ci sarà la gloria di Dio che dominerà su tutto e metterà armonia su tutta la creazione. Ma queste sono cose che hanno avuto origine nel pensiero di Dio prima ancora che creasse l'universo, perché quando creò l'universo già pensava a Gesù come Salvatore, tanto lo sapeva che succedeva. Ma è stato messo in atto con la nascita di Gesù. Quando Gesù è nato, è scoccata come una scintilla. Ora mi sfugge, insomma, c'era un vecchietto che entrò nel tempio e prese in braccio Gesù e disse: ora Signore, tu lasci partire il tuo servo in pace, perché ho visto la tua salvezza. Ma era un bambino. Come si chiamava?
Simeone.
Ecco, mi sfuggiva il nome. Era un bambino, ma lo aveva capito, perché era in comunione con il Signore e lo Spirito Santo l'aveva rivelato che quel bambino era la salvezza di questo mondo. Non sappiamo bene che giorno era, ma non ci importa questo. Quello che ci importa è che quel bambino sia nato, sia cresciuto, abbia fatto quello che ha fatto, purtroppo abbia sofferto e sia morto per colpa nostra, possiamo dirlo. Ma grazie a Dio è risuscitato. E questa è la nostra garanzia. Il Signore ci benedica.
Lascio il posto.
Sì. Facciamo un canto.